Capitolo 9. Il misterioso professor Zipak. I giorni erano trascorsi, rosario interminabile, e Carlo a poco si era abituato alla sua condizione. Nel suo spirito il passato si era cancellato e i delitti ai quali aveva assistito si confondevano in un ricordo confuso. Solo l'avvenire lo preoccupava. Quella mattina, vedendo la luce entrare dal finestrino, egli si disse che cominciava una giornata come le altre. Esitava a scendere dalla sua cuccetta quando la porta della cabina si aprì e Nichols apparve. «Probabilmente arriveremo questa sera. Vi avverto, perché voi possiate rendervi presentabile», disse con voce indifferente e scomparve. Carlo si levò e lentamente si mise a fare la propria toeletta. Presentabile? Era stata quella parola a richiamarlo alla realtà della sua situazione e a farlo riflettere. Qual era il prossimo ignoto che lo attendeva? L'isola è di origine recente, vulcanica naturalmente, ed è stata scoperta dal professor Zipak nel corso delle sue peregrinazioni attraverso il mondo. Carlo ascoltava Nichols distrattamente. Tutta la sua attenzione era rivolta al minuscolo punto che ingrandiva a vista d'occhio ed era turbato. Il suo prossimo incontro con l'uomo che attendeva, Manfredo Vatel, non aveva nulla di rassicurante per lui. Ci volle ancora un'ora buona prima che lo sparviero accostasse a terra. Fu uno spettacolo di selvaggia desolazione che si presentò agli sguardi di Carlo. Ma lo yacht girò attorno all'isola e il paesaggio mutò improvvisamente. Adesso egli vedeva una conca verdeggiante scendere dolcemente verso il mare. «Siete una delle poche persone che conoscano Alice Goland».
«Alice Goland», ripeté macchinalmente Bonard.
«L'isola ha qualche punto di contatto con l'isola di Alice Goland nel Mare del Nord». Naturalmente la formazione geologica ne è differente. Qui ci sono due coni vulcanici che nell'isola nordica mancano. La notte cadeva rapidamente, ma l'ancoraggio si compì con facilità. Dopo aver messo piede a terra, Nichols si rivolse al suo passeggero con tono quasi deferente. «La mia missione è terminata, caro Manfredo. Seguitemi e vi presenterò a vostro zio». Si misero in cammino per un sentiero abbastanza largo, praticato attraverso la parte boscosa della lingua di terra, sulla quale la barca era attraccata. Dopo una ventina di minuti, sbucarono improvvisamente dinanzi a un edificio massiccio di un sol piano, costruito con la sola preoccupazione di edificare una dimora solida. Certo, nessun architetto doveva essersene occupato. Nichols si fermò davanti a una solida porta che si aprì dinanzi a loro. Un uomo, che evidentemente stava aspettando il loro arrivo, si fece da parte per farli entrare. «Ben arrivato, capitano Nichols. Il professore vi attende». Fecero un corridoio semibuio e il cameriere spalancò una porta che si apriva sopra una stanza brillantemente illuminata. Carlo entrò, cosciente del momento critico. A tutta prima vide soltanto che l'uomo lo attendeva. Un gigantesco vecchio, leggermente curvo, dalle spalle quadrate e dall'apparenza massiccia. La testa sembrava tagliata nel legno fesso. Gli occhi, di un grigio cenere, erano sormontati da sopracciglia cespugliose. Una piega amara gli contraeva la bocca. E il mento, sporgente, armonizzava col naso grosso e diritto. A coronare quel volto indimenticabile stava una folta capigliatura grigia arruffata. Il professor Zipak, in piedi, ravvolto in una veste da camera scura, si appoggiava alla scrivania di quercia. Osservò minutamente, con una penetrazione da dar fastidio, lo sconosciuto che accompagnava Nichols e fu soltanto dopo qualche secondo di quell'esame che disse: «Sta bene, Nichols, vi ringrazio. Potete andare a riposarvi. A domani». Il capitano si inchinò e uscì. Rimasti soli, Zipak parlò subito. «Mio caro Manfredo, Vi chiedo perdono di non essere un parente molto espansivo, ma anche voi non siete punto sentimentale e potete comprendermi. Debbo dirvi subito che mi avete secondato in modo perfetto e me ne rallegro. Sedete. Carlo sedette subito. L'ansia di quella prova lo aveva esaurito e le gambe lo reggevano appena. Zipak andò a sedere alla sua poltrona davanti alla scrivania. Si assorbì per qualche istante, poi cominciò a parlare con voce lenta, adoperando una lingua assolutamente pura. Le sue confidenze furono stranamente interessanti, soprattutto per quel velo di mistero che avvolgeva la personalità del professore e che le sue parole furono ben lungi dal dissipare. Fece rivivere quel che era stata la sua vita errante attraverso il mondo, ma senza attardarsi in particolari. Negli ultimi anni si era dato alla geologia e i suoi studi lo avevano condotto nel sud-ovest africano, in quelle plaghe sabbiose, deserte e ostili, il cui sottosuolo nasconde ricchezze incalcolabili. Zipak non precisò se la sua spedizione aveva avuto uno scopo puramente scientifico. In seguito ad avvenimenti sui quali sorvolò, il professore aveva scoperto quell'isola, situata a varie centinaia di chilometri dalla costa africana. Dopo una lunga pausa riprese: «Basterà che io vi ricordi un fatto, mio caro Manfredo, perché voi comprendiate. Nel 1887, dopo la scoperta del primo brillante nei dintorni di Kimberley, l'estrazione della terra turchina si fece sul principio sotto la volta del cielo, nelle anfrattuosità degli antichi vulcani. «E in questa isola perduta in pieno oceano voi avete rinvenuto un giacimento?» esclamò Carlo. «Esattamente. Ho qui una trentina di uomini che estraggono la pietra e procedono al lavaggio e alla cernita, secondo i più moderni sistemi in uso nelle miniere dell'Unione. L'estrazione è qui però assai più difficile e la foratura delle gallerie molto più pericolosa, anche per la difficoltà di areazione. Per poter avere la forza motrice ho dovuto vincere ostacoli indicibili. Per fortuna col denaro si viene a capo di tutto. L'isola ha adesso una stazione elettrica che raccoglie la forza delle maree, l'unica che avessimo a nostra disposizione. Ho dovuto naturalmente risolvere anche molti altri problemi. Voi conoscete del resto le difficoltà e i rischi che comportava la vendita dei brillanti, dati gli interessi che danneggiavamo. Soprattutto i rischi vi sono noti. Arrischiamo la vita ed è per questo che nulla ci arresta, neppure la soppressione dei nostri avversari». Zipak parlava con voce monotona e faceva allusione ai numerosi delitti che avvolgevano di luce sinistra la sua impresa, con un tono compassato e dottorale, come se si fosse trattato di particolari tecnici. Solo il cervello, ma un cervello meravigliosamente costruito, esisteva in lui. Il ragionamento e la logica trionfavano. Evidentemente cuore e coscienza dovevano essere parole vuote di senso per lui. Carlo Bonard ascoltava e taceva, temendo di commettere qualche imprudenza e sapendo benissimo che Zipak lo osservava. Comprese tuttavia che doveva parlare, dir qualcosa comunque, e tentò una diversione, emettendo un'ipotesi banale. «Avete scoperto qualche grosso diamante nelle vostre cernite?» Zipak sorrise. Mille rughe apparvero sul suo volto, che si illuminò di compiacimento. «Vedo che non potrò nascondervi nulla. Oh, lo sapevo. Ero stato prevenuto. Ebbene, guardate». Con un movimento vivissimo, davvero sorprendente per la sua età, si levò dalla poltrona e si avvicinò a una specie di bassa colonna tronca. Con un rapido gesto ne tolse lo scialle di cashmere che la copriva alla sommità. Carlo mandò un grido. Da conoscitore, egli si sentiva ipnotizzato davanti al brillante enorme che Zipak gli mostrava. Balbettò: «Il Cullinan!» Zipak contemplava con gli occhi accesi la pietra mostruosa. Udendo il nome pronunciato dal giovane, ebbe uno scatto. «Il Cullinan! Ma voi scherzate! Il Cullinan, scoperto nel 1904, pesava 3.025 carati e valeva almeno una trentina di milioni. Il Zipak pesa 4.532 carati e vale un tesoro. È una pietra unica. Una fierezza diabolica si era impadronita di lui, ma ricoprì la gemma e sembrò calmarsi. «Ero sicuro di stupirvi». «Ma voi», mormorò Carlo, «voi non avete timore che qualcuno possa rubarvi quella pietra meravigliosa?» Lo strano vecchio sembrò sfavillare di contentezza. «Ecco una domanda che mi attendevo da voi. Non potevate non pensare al furto, voi che venite da luoghi dove gli uomini non pensano che a carpire e a impadronirsi della roba altrui?» «No, non temo che me lo rubino. E ve ne dirò le ragioni, che serviranno a illuminarvi su molte cose. È molto semplice, mio caro Manfredo. Nessuno può rubarla, perché nessuno può lasciare quest'isola senza il mio beneplacito. Non vi è che lo sparviero che potrebbe permettere a qualcuno di fuggire da qui. Ebbene, io vi apprenderò due cose. Primo, gli uomini addetti all'estrazione sono incapaci, comprendete? Dico incapaci di concepire soltanto l'idea di un furto. Secondo, pur supponendo che un'altra persona, Nichols per esempio, voglia impossessarsi di quella pietra, egli non lo farebbe mai. Non mi credete? Ebbene, vi convincerò. L'isolotto sul quale ci troviamo è alla mercé di poche gocce d'acqua. Il vulcano non è spento, come voi potete credere. Domani mattina, con la luce, ne constaterete facilmente qualche traccia di attività. Al mio arrivo qui, la situazione era critica. Una falla di incalcolabile profondità minacciava di prodursi e io dovetti procedere a lavori immediati. Il pericolo fu scongiurato, ma adesso l'esistenza dell'isola non dipende che da me. Se io volessi farla saltare, mi basterebbe di lasciare entrare le acque nella fenditura. Capite adesso? Carlo sentiva uno strano malessere, come se un pericolo insfuggibile lo minacciasse. Con voce malsicura disse: «Demolirete la diga che trattiene le acque?» Zipak scosse la testa, sorridendo sarcasticamente. «No! Potrei non averne il tempo. È molto più semplice. Esiste un meccanismo che comanda automaticamente la diga e che è azionato da un movimento di orologeria del quale io ritardo ogni giorno lo scatto.» Carlo impallidì. «Ma gli altri sanno?» «Sicuro che lo sanno. Ed è per questo che essi pregano Iddio che io non muoia. Ma rassicuratevi, prima di andarmene, se come spero me ne andrò naturalmente e tranquillamente, insegnerò al mio successore il segreto del meccanismo. E tale successore siete voi, caro Manfredo.» Carlo era sconvolto. Riuscì tuttavia a pronunciare qualche vaga parola di ringraziamento e quindi chiese: «Ma il brillante?» «Il solo fatto di toccare quella pietra farebbe scattare il meccanismo di cui vi ho accennato. Sarebbe la morte per tutti. E nessuno qui lo ignora. Ma per ora basta, dovete essere stanco.» Premette un bottone e subito la porta si aprì e sulla soglia comparve lo stesso uomo che aveva accolto Nichols e Bonard. «Andate, caro Manfredo, e dormite tranquillamente.» Carlo obbedì, così sconvolto ancora che non ebbe la forza di salutare lo strano essere da cui adesso dipendeva la sua vita. Preceduto dal silenzioso cameriere, rifece il lungo corridoio e penetrò in una piccola stanza che evidentemente gli era destinata. La camera era abbondantemente illuminata e ammobiliata con gusto, e Bonard vide in mezzo di essa la valigia di Manfredo Vatel, che era la sua.